14, giusto?
Giusto.
No, aspetti che non c'è il microfono.
Giusto.
Perché questa cosa qua ci aiuta anche a ricordarci che puntata è.
Ah, è vero.
Perché si divide per 3.
Sì.
E quindi adesso siamo 13, 14, 15. 15 diviso 3.
5.
È la quinta?
Sì.
Però io ho scritto sesta. Secondo me c'è qualcosa che non
Va. Che non torna.
Vabbè, andiamo. A rifugiarsi nei numeri?
Secondo me devi chiedere aiuto a Christine.
A chi?
A Christine Lagarde.
Sì, adesso, quando sarà il momento, quando ci sarà l'occasione. No, ma riflettevo sul fatto che i numeri si tende a considerarli un porto sicuro, un rifugio della ragione, e invece a volte, come in questo caso, sono un po' quello che Montale chiamerebbe l'anello che non tiene.
Sì,
non ci pensa mai a queste cose qua?
No, però sono assolutamente d'accordo, io non... Non sono un amante dei numeri, sono però utili, bisogna usarli, ma non bisogna diventarne schiavi.
Belle parole, mai diventare schiavi dei numeri. Con queste parole forti, parole indirizzate direttamente al cuore, ma soprattutto alla mente degli ascoltatori, cominciamo la puntata odierna del giorno delle locuste. Se me lo consente, faccio uno spottino, un trail. Di solito lo faccio alla fine frettolosamente, però mi sono accorto, settimana per settimana, che praticamente nessuno sa o ha ancora capito che il sabato mattina c'è il demone del tardi. No? Incontro qualcuno, come stai? Stai bene? Sei guarito? Beh, insomma, comunque in bocca al lupo, ma quando è che torni a fare il demone del tardi? Ma veramente sono... già fatto 5 puntate del demone del
tardi.
O 6, no, forse 4. Vabbè, comunque un po', più di un mese.
Sì.
Sabato mattina alle 9:30, formato settimanale. Ma veramente? Sì, veramente. Mi ascolterai? No, sabato mattina non posso, ma c'è il podcast. Va bene, ok, ecco. Qui domani mattina, 9:30, lo dico per chi ancora non si era accorto, c'è il demone del tardi, ma siccome...
E poi c'è il podcast, ricordiamolo sempre.
Bravo.
Ottimo strumento.
Mamma mia, oggi dice proprio le cose giuste, Anche del giorno delle locuste, che oggi comincia. Se per esempio volete recuperare tutte le lettere che sono state scritte al professor Di Stefano, quelle dell'edizione dell'anno scorso che stiamo smaltendo volta per volta, puntata per puntata, lo potrete fare attraverso il riascolto dei podcast. Oggi velocemente, perché poi il prof vuole andare dritto su Christine Lagarde, i tagli della BCE. C'è una lettera che però non appartiene alla scorsa stagione, ma è una lettera che è arrivata proprio questa mattina. Si sente ancora il rumore, senta, della busta crack aperta, e vado a leggerla perché è interessante. Scrive l'ascoltatore: sono Oreste, scrivo da Vieste, ai miei genitori piacevano le rime, e l'avevamo già intuito,
sì.
Da che cosa l'avevamo intuito?
Oreste, Vieste.
Bravo. Dice: i miei genitori piacevano le rime, ma io preferisco gli esametri. Infatti sto scrivendo, pensi, un poema omerico e mi piacerebbe molto ricevere dei suoi consigli. Io lo racconto sinteticamente, dice Oreste, speriamo che sia sintetico, perché è un poema omerico. La storia, scrive Oreste, comincia con Achille, che in realtà non è morto, ma faceva solo finta di essere morto, come gli aveva consigliato Ulisse, suggeritore di questa astuzia. Solo che mentre finge di essere morto, Achille si addormenta per davvero e dorme così tanto che quando si risveglia Troia è già caduta, i greci sono ripartiti e lì sulla spiaggia non c'è più nessuno. Tipo, dice, la collina in generale di De Gregori. Presente, no? Dietro la collina.
Sì, orientativamente.
Non c'è più nessuno, quindi ci saranno a quel punto Achille e poi, se come generale, il silenzio.
Silenzio degli innocenti.
Ma no, e i fu?
I funghi.
I funghi, quelli buoni da mangiare, buoni da segare. Quindi Achille si risveglia, non c'è più nessuno. Allora cosa fa? Non c'è più nessuno. Decide di andare a Roma. Questo è il plot che ci sta raccontando Oreste del suo poema omerico. Solo che a Roma la fama lo precede. Siccome aveva ammazzato tutti a destra e a manca Achille, no? Come si sa da Omero. I romani, per prenderlo in giro, sa che cosa gli urlavano a Achille?
No.
A killer, capito cosa che gli urla?
Vabbè,
questo non è male.
Questo non è male.
Ce lo prendevano in giro perché aveva ammazzato a killer.
Non male.
Ci restò così male Achille che lasciò subito Roma e dopo molte peripezie si trasferì in Valtellina a fare il bitto, dove tuttora risiede, essendo immortale, perché la storia del tallone non era vera ma solo una macchinazione di una multinazionale dei plantari. Ora, dice Oreste, ho già avuto l'assenso di diversi editor rispetto all'inizio e al finale del poema. Mi mancano giusto le peripezie. Lei, che è esperto di peripezie, le scrive, me ne potrebbe suggerire un paio?
Beh, per esempio, che invece che a fare il bitto ha dovuto imparare a fare lo storico ribelle, notoriamente.
Che peripezia è?
Beh, è una peripezia, vuoi mettere, il bitto è facile.
Sì, no, ho capito, ma è una cosa che deve avere, come dire, una sua dinamica narrativa.
Vabbè, si può raccontare le colline, le montagne eretiche, le difficoltà che ha incontrato nell'individuare gli allevamenti ai pascoli.
Vincente, la parte centrale la vedo un po' fragile. Comunque, vabbè, vi metto in contatto, lei è Oreste, gli scrive, magari vi vedete a Vieste. E poi chissà quando darete alle stampe questo volume, a quel punto a quattro mani, ce lo farete sapere. Ma vedo che morde il freno perché la Lagarde ha tagliato i tassi.
Non perché la Lagarde abbia tagliato i tassi, ma a causa della richiesta della redazione del GR. Mi sono ascoltato per l'ennesima volta la conferenza stampa della Lagarde.
Ti sta lamentando col GR?
No, è impegnativo. Cioè, tutte le volte ascoltare la conferenza stampa della Lagarde bisogna averci un po' di fisico. E ho notato, forse diciamo perché ho un minimo di attenzione maggiore, cosa che non trovate su nessun quotidiano di oggi, che per l'ennesima volta la presidente della BCE è riuscita a dire in conferenza stampa che c'è una dinamica salariale in crescita e quindi che bisogna stare attenti all'andamento dell'inflazione. E questa cosa mi è sembrata, come dire, un'interpretazione dei dati non particolarmente oggettiva.
Magari può essere corrispondente alla realtà in Olanda, trasbordata in Italia, ma non rischia credo di suonare come una presa per il culo.
Ecco, decisamente una presa per il culo. Fra l'altro, proprio oggi ci sono i dati Istat, te l'ho segnalato in scaletta, no? Forse la Lagarde dovrebbe andare a guardarsi quei dati per capire che prima di parlare di una dinamica salariale che può causare inflazione, bisognerebbe pensarci bene e guardare magari i dati prima di sostenere questa tesi. E non credo che comunque la situazione sia particolarmente migliore negli altri paesi europei, insomma.
Comunque Cristina ha rassicurato un po' tutti dicendo che va bene tutto.
Non ha rassicurato.
Ha detto che non ci sarà la recessione.
Sì, però non ha rassicurato. Infatti questa mattina Donato Masciandaro...
Eccolo qua!
Non è la il momento, manda a dire...
È il momento della saggezza del Masciandaro.
Più che della saggezza, dell'aggressività, che io credo sia sempre, come dire, corretta. Una rondine non fa primavera, anzi per confermare l'inverno, è l'attacco di Masciandaro. La BCE riduce i tassi nell'immediato, ma nulla dice del futuro. Ora tocca alle banche, le famiglie e le imprese indebitate quanto e quando si accorgeranno di questa lieve riduzione della restrizione monetaria. Insomma, in sostanza, bordate contro, secondo me giustamente bordate contro la non volontà dei vertici della BCE, il consiglio direttivo in particolare della sua presidente, di dare qualche segnale su cosa potrà accadere. I tassi, lo ricorda Masciandaro, sono sempre al 3,25%. Se l'inflazione, secondo i dati della stessa BCE, a settembre è scesa nell'area euro all'1,7%, capite che effettivamente sempre di stretta monetaria si tratta. I tassi di interesse sono quasi il doppio dell'inflazione che viene registrata mese per mese.
Voglio essere onesto con lei. Puntata per puntata ho sempre più il sospetto che quello del Masciandaro sia in realtà un suo nom de plume, un suo nickname dietro cui lei si nasconde per manifestare il suo pensiero più incendiario.
No, assolutamente.
Ci ripete i versi immortali con cui attacca il Mashandara oggi?
Una rondine non fa primavera, anzi può confermare l'inverno.
Mamma mia.
Devo dire, la mia posizione è molto più radicale di quella di Mashandaro, anche perché
dobbiamo organizzare qualcosa in auditorium in cui apparite entrambi, perché altrimenti la gente resta al dubbio.
Ma comunque c'è una foto sul
Le foto si fanno con l'intelligenza.
Ci sono i video su YouTube, perché Mashandaro
è un TikToker?
È un YouTuber. Produce molto, quindi insomma non mancano le testimonianze di chi è e di che cosa dice. La conferenza stampa della Lagarde è durata più di un'ora, come al solito nella parte delle risposte alle domande dei giornalisti non è uscito particolarmente nulla di più, nulla di rilevante. La posizione in particolare della BCE rimane molto rigida, anche se appunto si auspica più che prevedere un soft landing, cioè un'uscita dall'inflazione con un'economia bassa ma non in recessione, comunque l'indicazione che arriva dall'Eurotower è che bisogna aspettare di capire che cosa succede realmente sull'andamento dei prezzi, perché come sottolineato per esempio dal Fondo Monetario Internazionale degli elementi di rischio geopolitici ovviamente rimangono.
Altro sulla Lagarde, abbiamo detto tutto?
No, direi che abbiamo detto quasi tutto, possiamo collegarci a quello che dicevamo, appunto.
Per esempio,
la Lagarde dovrebbe vedere dei dati, ecco, allora i dati Istat che trovate oggi sui quotidiani, tutti i quotidiani li riportano con chiave diverse. Il Sole 24 Ore sceglie, secondo me, la chiave che forse è quella più interessante in questa dinamica di confronto appunto con la BCE: aumentano le famiglie di operai in povertà, in un complesso stato generale dove sono 5,7 milioni le persone in stato di povertà, le famiglie operaie indigenti sono salite dal 14,7 al 16,5%. Mi sembra un dato abbastanza importante, quindi io per esempio consiglierei la Lagarde di andarsi a leggere, oltre che i dati dell'Istat,
il Mashandaro anche dovrebbe leggere.
No, ancora di più l'intervento, l'opinione di Thomas Piketty non è una novità, ma lo segnaliamo perché oggi l'Internazionale sceglie di ripubblicare sempre un intervento di Piketty. Tassare miliardari è importante e si può fare.
Se la Lagarde non ha rassicurato i mercati, Giancarlo Giorgetti invece sì, o perlomeno ciò che si legge sui giornali. Domani dico delle cose sulla manovra al Demone del Tardi, ma non delle cose, cioè delle impressioni da uno che non ne sa niente. No?
Oggi ho visto stamattina
cose di cui non parliamo oggi.
La sorpresina, non eri tanto, hai reagito.
Ma infatti sono quelle reazioni tipiche dell'uomo della strada che quando scopre che hanno deciso di far pagare i sacrifici a quelli che hanno fatto la polizza vita, gli girano i coglioni. Ma detto questo, perché stavo dicendo tutto ciò non me lo ricordo più, e allora saluto.
Domani parlavi.
Sì, ma volevo dire una roba, poi lei mi ha distratto e io mi sono perso via.
Scusa.
Forse perché ero già pronto a salutare il professor Alessandro Santoro. Buongiorno. Buongiorno professore.
Buongiorno, si fa per dire, piove, ma comunque buongiorno.
Ma piove sempre, per cui è sempre che,
quando uno corre è spiacevole che piova, quindi almeno oggi potrei evitare.
Allora cominciamo con la malinconia, le anticipo che chiudiamo con la malinconia, perché la domanda finale sarà: meglio Giancarlo Giorgetti o Ettore Messina? Ma nel frattempo entriamo.
Giorgetti sicuramente.
Sapevo che avrebbe risposto.
Giorgetti non si fa riprendere da più 27
di rapporto deficit P.
Esatto.
Capisco. Una delle cose che adesso mi è tornato in mente, cosa volevo dire, che una delle cose che mi hanno colpito alla fine di questa manovra, i numeri li lascio a parte perché non li capisco, è che alla fine si sia rinunciato completamente a quelli che dovevano essere i capisaldi del progetto più volte rilanciato in campagna elettorale: la flat tax, 85.000 euro, via la Fornero, taglio delle accise. Tutta quella roba lì non c'è, si sta parlando d'altro fondamentalmente. Quello è uno degli aspetti che riguardano questa manovra, ma invece noi ci concentriamo oggi su che cosa?
Ma allora, con il professor Di Stefano abbiamo pensato di andare alla ricerca di qualche numero, nel senso che è vero, come diceva prima, che dei numeri bisogna diffidare, però forse il governo ha ascoltato troppo, nel senso che per ora di numeri non ne ha dati, se non qualche cifra che appunto gira sui giornali, però noi non ci fidiamo e quindi andiamo a cercare i pochi numeri che troviamo nel piano strutturale di bilancio. La scorsa settimana facevo notare come lo stesso governo abbia scritto che i segnali sull'evasione siano piuttosto negativi per il 2023 e quindi ci si aspetterebbe di trovare poi nel piano di medio termine delle risposte a questo. E invece è comparsa, che non c'era prima, dopo il Consiglio dei Ministri è comparsa una nuova tabella, ovviamente in un appendice, nella quale si leggono alcune cose interessanti. La prima cosa che si legge è che il governo si dà l'obiettivo di aumentare gli incassi da contrasto all'evasione partendo da una base di 14 miliardi, udite udite, del 5% tra il 2027 e il 2029, o meglio del 5% a metà 2027 e poi a fine 2029 del 10%. Cioè in sostanza ci sta dicendo il governo che di fronte ad un incremento previsto dell'evasione dallo stesso governo, la risposta è previsto nel 2023 con i numeri che leggiamo sempre sul piano strutturale di bilancio, la risposta arriverà con un modestissimo incremento di entrate da contrasto dell'evasione quattro anni dopo e ovviamente il prossimo governo.
Sbaglio a considerare quella percentuale un'enormità e tutta quella roba lì da dove arriverebbe? Dal concordato?
No, almeno ha fatto la grazia di escludere il concordato, parlano di nuovo di le solite cose, interoperabilità delle banche dati, le lettere per la compliance, gli inviti al contraddittorio, gli strumenti diciamo sono i soliti, che hanno sono stati già sperimentati in passato con un relativo successo, hanno tutta una serie di problemi che non si capisce se e quando verranno affrontati, però colpisce anche la percentuale, perché francamente è un incremento veramente molto molto modesto, soprattutto, ripeto, a fronte dei segnali che avrebbero dovuto allarmare. L'altra cosa interessante di quella tabella è che per la prima volta, almeno che io ricordi, si legge un programma di diciamo recupero fiscale dalle detrazioni e dalle tax expenditure in generale, compresi i sussidi ambientalmente dannosi, a proposito di accise. E c'è scritto che, sempre anche lì entro, mi sembra se non ricordo male, fine 2028, bisogna recuperare il 15% della perdita di gettito che oggi originano, che è circa 49-50 miliardi, insomma, che è una cifra insomma abbastanza
mica piccola.
Sì, ma infatti è l'unico impegno finora scritto nero su bianco, però di nuovo è curioso notare il lunghissimo periodo che ci si prende per fare una cosa di questo tipo, di cui si parla ovviamente da tantissimi anni e non solo questo governo, questo bisogna essere sinceri, però addirittura prendersi quattro anni per far questo insomma è notevole. Ecco, queste sono le uniche certezze, no? Poi ovviamente sappiamo più o meno cosa c'è nella manovra, però nel lungo periodo questo propone sul fronte fiscale il governo, molto lontano da, come si dice giustamente il Bombacchi, da flat tax e altre corbellerie di cui ormai non sentiremo più parlare, e poi aspettiamo di vedere cosa c'è scritto nella
manovra. Io ne aggiungo un'altra che siamo andati a pescare dal Sole 24 Ore, a proposito dello solito slogan non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani della Premier Meloni, perché nascosto diciamo per quello che si capisce nel delineamento del prelievo anticipato che riguarda le assicurazioni, perché quello delle banche mi sembra che sia relativamente più chiaro, relativamente in quello delle assicurazioni viene fuori sostanzialmente l'obbligo di dover pagare l'imposta di bollo al 2% sui contratti di assicurazione tipo polizze vita, che potrebbe tradursi in alcune centinaia di euro l'anno che i titolari di polizze vita e contraenti delle polizze vita dovrebbero versare anno per anno, con una serie di complicazioni molto molto rilevanti, perché oggi quella imposta di bollo viene liquidata alla fine del periodo pluriennale dei contratti, mentre attualmente si dovrebbe andare a fare una misurazione e un conteggio dell'imposta di bollo sul portafoglio che è all'interno della polizza vita e versarla al fisco. E questo potrebbe avere appunto un impatto importante per i titolari delle polizze che finora erano stati sempre in tutti i modi incentivati, e potrebbe avere anche dei riflessi non irrilevanti sulla gestione, per esempio, dei fondi contrattuali dei lavoratori dipendenti, gli stessi che in altre sedi si sostiene di volere incentivare.
Professor Santoro, volevo chiederle un chiarimento prima di salutarci su argomento connesso, perché il governo si è potuto permettere qualche elemento di spesa grazie alle entrate che quest'anno hanno avuto un andamento migliore che il governo stima restino tali, se non addirittura ancora migliori per l'anno a venire. È chiaro a cosa sia realmente dovuto questo aumento del gettito ed è ragionevole immaginare che resti tale per l'anno prossimo, oppure boh?
Allora, innanzitutto l'aumento è valutato in termini nominali, non reali, quindi bisogna sempre considerare questo aspetto, perché le previsioni incorporavano delle previsioni di inflazione e queste previsioni di inflazione si sono discostate dalla realtà, primo. Secondo, c'è stato quest'anno, in realtà, dentro quello che il governo usa per finanziare la manovra, non c'è solo, diciamo, l'aumento del gettito tendenziale, che è quello in corso d'anno, ma c'è anche ciò di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, e cioè l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale che deriva dal contrasto all'evasione, ma quel fondo si alimenta con ciò che è accaduto 3 anni prima, cioè quel fondo è stato alimentato quest'anno dai recuperi di gettito verificati nel 2021, che non hanno nulla a che fare con l'azione del governo. Quindi ovviamente su questo si fa un po' di confusione, e su questo aspetto specifico non c'è nessuna garanzia, anzi, come abbiamo detto, i segnali sono in controtendenza. Posso aggiungere una brevissima cosa, giusto rispetto a quello che diceva Andrea, giustissimo, ce ne sono altre secondo me nascoste qua e là, per esempio sulla manovra, sulle detrazioni di quest'anno di aumenti. Ricordiamoci un principio generale però della scienza delle finanze, cioè non è mai detto che il contribuente di diritto sia il contribuente di fatto. Tradotto, io posso anche scrivere che saranno le banche a supportare l'onere economico delle DTA e quindi del cambiamento delle norme, della spalmatura dei crediti su un periodo più ampio. Se però le banche sono in una posizione, come sono in una posizione, di traslare, cioè di far girare l'onere fiscale sui loro clienti, e se gli conviene farlo lo faranno. Io posso scrivere quello che voglio sulle norme, formalmente saranno le banche a pagare quelle tasse, ma l'onere economico sostanziale potrebbe essere girato su contribuenti diversi, per esempio sui correntisti.
Allora facciamo un'ulteriore precisazione: più che saranno le banche a pagare, saranno le banche ad anticipare, perché sarebbero comunque
la sostanza
oneri fiscali che competerebbero, che competeranno alle banche negli anni a venire. Professor Santoro, grazie, rimanga comunque all'ascolto, perché oggi il professor Di Stefano, pensi, lancia una nuova rubrica, oltre a ribadirne antiche, una rubrica che potrebbe interessarle, perché si intitola Rapporto debito-PIL in paesi immaginari tipo Gran Burrone e Cthulhu, per cui nella seconda parte poi la facciamo, magari le interessa, se vuol rimanere.
Beh, Gran Burrone sicuramente mi interessa.
Cthulhu meno, sì. Va bene, allora facciamo Gran Burrone oggi.
Va bene, fate Gran Burrone, grazie, buona giornata a tutti.
Arrivederci, professor Santoro, grazie a lei.
A proposito del rapporto debito-PIL, corre l'obbligo di segnalare, perché il lavoro è interessante, la proposta di Marco Fortis, che ha fatto un'analisi sul rapporto appunto debito-PIL rispetto al 2019, presentando i dati in anteprima di Italia, Germania, Spagna e Francia nel secondo semestre del 2024, perché l'Eurostat lo farà solo il prossimo 22 ottobre. Sono dati di fonte Bundesbank, INE e INSEE, che sono di fatto i due istituti per la Spagna e per la Francia, e la sostanza è che il rapporto debito-PIL risulta invariato rispetto appunto al 2019. Questo è un dato, è un numero che potrebbe essere molto interessante, perché se confrontiamo i dati del secondo semestre con quelli del secondo semestre 2019, quindi prima della pandemia, possiamo notare che con la nuova serie il rapporto debito-PIL dell'Italia risulta essere aumentato appena dello 0,1%, contro un incremento di 1,8 punti per la Germania, 4,7 per la Spagna e addirittura di 13 punti per la Francia e 17 punti per gli Stati Uniti. Quindi forse in tutta la, come dire, la definizione, un po' gli slogan sulla questione del debito, questi numeri sembrano ricostruire uno scenario completamente diverso e molto più favorevole per l'Italia rispetto alla pubblicistica nazionale e internazionale.
La cosa che ho molto apprezzato è come abbia saputo agganciarsi coerentemente alla nuova rubrica che oggi lancia, ripeto, rapporto debito-PIL in paesi immaginari, tipo Gran Burrone Cthulhu, che però vedremo nella seconda parte della trasmissione, così come scopriremo nella seconda parte della trasmissione la soluzione al quiz odierno del giorno delle locuste. Oggi addirittura, volendo, possiamo esagerare e farne due. Partiamo dal primo, perché c'è un tutorial di Ivano Fossati che spiega come si edifica un frutto di bosco. Vogliamo sapere, ha un nome questo tutorial? Dovete dirci qual è questo nome, il nome di un tutorial di Ivano Fossati che spiega come si edifica un frutto di bosco. La soluzione la scopriremo tra poco, la linea sta andando al GR, poi seconda parte del giorno delle locuste con quiz, rubriche e poi una gragnuola, la consueta gragnuola di contenuti firmati dal prof.
Processo di produzione capitalista, considerato nel suo insieme, e come processo di riproduzione non produce soltanto merce o soltanto plus valore, ma produce e riproduce il rapporto capitalistico stesso. Da un lato il capitalista, dall'altro l'operaio salariato.
Nella società capitalistica una classe produce per sé il tempo libero, trasformando in tempo di lavoro tutto il tempo che le masse hanno a disposizione per vivere. L'economia volgare non fa che interpretare, sistematizzare, difendere le idee di coloro che impigliati nei rapporti di produzione borghesi sono gli agenti di questa produzione. E allora, proletari di tutto il mondo, unitevi al mio ballo, dal rider al camallo. Batti il tempo con il prof, prof, prof. Capitalismo a tasto, off, off, off. Ehi fra, senti qua, mercato finanziario, sei solo un buco, un bra, bello bro. Batti il tempo con il prof, prof, prof. Capitalismo a tasto, off, off, off. Sin dal loro sorgere le grandi banche mascherate da pompose denominazioni nazionali sono state solo società di speculatori privati che appoggiavano i governi e tramite i privilegi loro concessi potevano anticipare ad essi. E allora, proletari di tutto il mondo, unitevi al mio ballo, dal rider al camallo. Batti il tempo col il prof, prof, prof. Capitalismo a tasto, off, off, off. Senti qua, mercato finanziario, sei solo un buco, un tra, bello bro. Batti il tempo con il prof, prof, prof. Capitalismo a tasto, off, off, off.
Questa, non so se l'ha notato, non è quella dell'altra volta. Come nelle Deluxe Edition, questa è la versione demo. Più old school, con il testo ancora incompleto, però dal punto di vista filologico, così restituiamo ai suoi ascoltatori tutto il suo processo creativo. Un altro saggio della graffiante provocazione del professor Di Stefano, che la settimana scorsa ha unito in modo sartoriale le parole di Marx e i suoni della trap. Tutto questo in un prestigioso cofanetto natalizio che il professore sta preparando, contenente 12, 13, 15 tracce, chissà, è, come dire, tutto un vorticoso processo di creazione ideologico-musicale. Ma intanto rientriamo in noi, sono le 8:39 minuti, seconda parte del giorno delle locuste e come sempre, perché ormai siete gente tac 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 che col pensiero laterale fate faville, abbiamo un vincitore del quiz odierno, del primo quiz odierno del giorno delle locuste. Quello che volevamo sapere è il nome del tutorial con cui Ivano Fossati spiega come si edifica un frutto di bosco. E il vincitore è?
Davide D'Alessandro.
Bravo, bravo Davide.
È arrivato per primo.
Aspetti che non si è capito qual era il titolo. Il titolo è La costruzione di una mora.
Una mora, esatto, esatto.
Il tutorial di Ivano Fossati che spiega come si edifica un frutto di bosco. Molto bravo, molto bene. Ci sono anche altre risposte tipo la costruzione di un lampone. Ma perché?
Non lo so, io te l'ho letta. La costruzione di un lampone. Poi... ci sono molte costruzioni di more invece che di una mora, però insomma, ecco, direi complessivamente che il primo che è arrivato giusto è Davide.
Eh sì, perché poi ciò che conta, come dire, nelle grandi regole del quiz del giorno delle locuste è il gusto per l'assonanza, cari miei ascoltatori. E là dove c'è assonanza c'è premio, c'è gioia, c'è voglia di andare avanti nella vita e anche nella scaletta. Da dove ripartiamo?
Ripartiamo da una notizia che è un paio di giorni che circola e che ha trovato una parziale conferma, cioè che l'offerta pubblica...
Così la posso interrompere? Guardi qui, no, c'era un grafico meraviglioso che era apparso in questo momento del rapporto tra PIL e spesa sanitaria.
La sanitaria col tracollo.
A proposito dei giganteschi investimenti, no, niente.
No, non c'è niente, cioè, guardando l'analisi che ci ha mandato... Roberto Romano, sostanzialmente per la sanità, adesso vi dico, mi sembra in particolare nel 2025 c'è una somma assolutamente insignificante, quindi nessun incremento diversamente da quello che era stato sostenuto, 900 milioni nel 25, 3,5 nel 26, 190 milioni nel 2026.
Vabbè, ne parleremo, poi ne parlo domani mattina di questa cosa della sanità, perché è abbastanza divertente. Ma intanto stavo dicendo
che appunto è stato annunciato un rinvio della vendita di una seconda tranche di Poste Italiane. L'offerta pubblica di vendita doveva diventare operativa da lunedì 21, invece bisognerà attendere almeno l'inizio di novembre. È stato ipotizzato che sia ipotizzato che possa partire questa offerta delle Poste dopo la pubblicazione dei dati della trimestrale, che è in calendario il 6 di novembre e che dovrebbe oltre a essere una trimestrale che probabilmente sarà estremamente positiva, e sono i primi 9 mesi dell'andamento di Poste per il 2024, ma poi c'è anche chi vede in questa volontà di spostare la vendita a dopo le elezioni del 5 novembre, forse ipotizzando che ci possa essere qualche piccolo terremoto sui mercati finanziari legato alle elezioni statunitensi. Poi dietro le quinte c'è anche un grosso confronto, perché nell'offerta pubblica di vendita c'è l'interesse, come sempre, di BlackRock, che sta comprando pacchetti di aziende italiane pubbliche e non solo a manetta, e invece per l'ennesima volta la Premier ha fatto un mega comizio parlando delle Poste in Parlamento, dicendo che non c'è nessuna svendita, che le Poste devono essere degli italiani e rimarranno degli italiani, e che quindi che l'offerta deve essere retail, e quindi forse da questo punto di vista il rinvio è anche legato a una limatura delle caratteristiche dell'offerta di questo, che ricordo è un pacchetto comunque consistente, il 14% delle Poste.
Lei mi scrive dei punti in scaletta con lo stesso stile che aveva De Gaulle durante la Seconda Guerra Mondiale, quando doveva comunicare in modo criptato e diceva tipo: quando i gabbiani gracidano si addensano nuvole sul Belgio, che voleva dire tutta un'altra cosa. E mi ha scritto in scaletta: intanto dalla Germania ancora no bilancio UE, si pensa proroga 7 anni sul PSB.
Sì, perché allora sul
sì,
piano...
sì, cosa vuol dire?
Adesso lo spiego, un minuto. Allora, sul piano strategico di bilancio, quello o piano strutturale di bilancio, quello di cui abbiamo parlato in queste settimane, non eravamo unici l'Italia e la Francia a voler un piano di rientro invece che su 4 su 7 anni, ma c'è anche la Germania, e per la Germania però c'è ancora nebbia totale, e questo forse è un dato significativo, perché storicamente la Germania era sempre la prima della classe. Ecco, da Berlino non arrivano numeri su il piano appunto strutturale di bilancio per la Germania e non arriva un'indicazione precisa, e quindi c'è una richiesta di rinviare la scadenza che per ora doveva essere sostanzialmente intorno al 20 di ottobre. Questo è abbastanza significativo della situazione difficile dell'economia e del bilancio pubblico tedesco.
Dalla Germania al debito statunitense, che oggi guardiamo in termini di sostenibilità, da cosa dipende la sostenibilità del debito?
Beh, ovviamente,
e soprattutto perché ne stiamo parlando?
Beh, perché il debito americano è cresciuto in modo consistente. A fine 2023 gli Stati Uniti avevano un debito pubblico pari al 124% del PIL e si stima che questo possa crescere al 129% nel 2033, addirittura al 192% nel 2035. Questa è l'analisi che è stata fatta dal Congressional Budget Office, che è sostanzialmente un po' come l'unità di bilancio pubblico del nostro Parlamento, e la valutazione che questa sostenibilità, quindi l'attrattività del debito americano, è strettamente connessa alla leadership tecnologica degli Stati Uniti. Se rimarrà forte questa leadership tecnologica, potrebbe anche rafforzarsi, la capacità di attrarre risorse e di rendere sostenibile il finanziamento appunto del debito pubblico dovrebbe rimanere invariato, addirittura aumentare rispetto ad altri paesi.
Tra poco il professor Di Stefano ci porterà nell'affascinante mondo dei bollettini dell'occupazione di Union Camere, ma prima ci porta nel grande mondo dell'opera lirica, che il professor Di Stefano ama molto e che oggi ha voluto scegliere come scenario ideale, pensate, per un secondo quiz del giorno delle locuste. Che cosa vi chiede oggi il professor Di Stefano? Il titolo dell'opera di Mozart, la celebre opera di Mozart ambientata in Pescheria. Potete scrivere sui soliti canali, ma intanto vediamo di parlare di Union Camere.
Sì, il rapporto non è solo Union Camere, è Union Camere e Ministero del Lavoro. Hanno deciso di appunto dare vita a dei rapporti trimestrali per segnalare l'andamento dell'occupazione in Italia per i mesi successivi, e qui l'andamento dell'occupazione in questo rapporto che è stato appena pubblicato è sostanzialmente ancora favorevole, seppur con una flessione rispetto ai mesi precedenti, ma comunque saranno necessari, secondo questo rapporto, nel quinquennio che va dal 2024 al 2028 tra 3,4 e 3,9 milioni di lavoratori. Questo è il fabbisogno occupazionale a seconda dello scenario macroeconomico, e questo conferma, se c'era necessità ancora di avere qualche indicazione, è che nello scenario italiano questo fabbisogno occupazionale non potrà che arrivare in larga parte da un incremento dell'occupazione dei migranti, perché a determinare la domanda occupazionale c'è l'agricoltura al primo posto. Questo non deve sorprendere, seppur sia basso il tasso il peso dell'agricoltura sul PIL, ma il 35% di questi posti di lavoro sono previsti nell'agricoltura, il 28% nell'industria. E poi a livello di filiera i fabbisogni sono nella moda 45,7%, mobilità e logistica 33% e costruzione e infrastrutture 29,4%.
Intanto l'informazione, che ricordiamolo il cane da guardia della democrazia, ha ricominciato a fare il suo mestiere. C'è questo pool di giornalisti di cui fa parte anche il professor Di Stefano, che ha scoperto nuove cose a proposito del fortunato vincitore della schedina da 90 milioni di euro. Oggi sappiamo, per chi lo dice, il tabaccaio della tabaccheria Fortuna non è un turista, sta a più di 30 anni, quindi oggi sappiamo qualcosa di più del fortunato vincitore. Lo scrive per esempio il Corriere della Sera. Sono giorni che il mondo dell'informazione è concentrato su chi è il vincitore, il fortunato vincitore della schedina 90 milioni di euro.
Vabbè, noi ci siamo concentrati su altro, no? Per esempio vorremmo segnalare e concentrare l'attenzione, perché se ne parla poco, sul fatto che oggi c'è uno sciopero generale dei metalmeccanici con tanto di manifestazione a Roma che non si vedeva da tempo. Il tema è quello ovviamente del comparto automotive, anche perché i dati e i numeri che arrivano sul comparto appunto dell'automotive continuano a rimanere estremamente negativi. Dopo il crollo delle consegne del terzo trimestre e il richiavo di 54.000 SUV ibridi Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet, è arrivato un nuovo dato negativo per Stellantis. Le consegne nel trimestre chiuso il 30 settembre sono state di 1,148 milioni, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, al punto che sulla dinamica di Stellantis non c'è solo Roma, il Parlamento, il governo italiano, ma anche la Casa Bianca vuol vedere con maggiore chiarezza il rispetto degli accordi con il sindacato del settore automotive e le comunità locali. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca rispondendo nel briefing con i reporter a una domanda sugli impegni della casa automobilistica in termini di investimenti.
Lei che è esperto di scioperi, le volevo fare una domanda rispetto al tema del coordinamento tra scioperi, perché oggi c'è anche lo sciopero nazionale dei trasporti. Allora, se io sono lavoratore di Stellantis che da Torino voglio andare a Roma a manifestare,
sono assicurati per i lavoratori.
C'è del coordinamento?
Sì, c'è assoluto coordinamento, e quindi questo è sempre stato così per i lavoratori che devono fare delle manifestazioni. C'è un coordinamento tra, ovviamente,
no, perché sennò c'era il cortocircuito tra scioperi.
Sarebbe stato un cortocircuito. No, c'è assoluto coordinamento tra le organizzazioni del settore, soprattutto se lo sciopero è confederale. Vorrei restare un secondo sul capitolo dell'automotive, perché Moody's, l'agenzia di rating, vede nero nelle prospettive per il comparto, margini e vendite in calo nei prossimi trimestri, quindi una redditività sempre meno importante e vendite sempre in calo. Questa è la conferma che molto più della questione dell'auto elettrica è proprio il cambio di consumi e di attenzione da parte delle popolazioni, in particolare nell'Europa occidentale, nei confronti degli acquisti delle vetture, a determinare questa che sembra una dinamica strutturale e non legata alle modificazioni tecnologiche e industriali del comparto, di cui ovviamente si parla tantissimo. Siamo invasi di risposte per il secondo quiz.
Perfetto. Allora, quello che volevamo sapere, quello che abbiamo chiesto oggi agli ascoltatori nel secondo quiz del giorno delle locuste, il secondo ovviamente era facile, il titolo dell'opera mozartiana ambientata in Pescheria. Il titolo è?
Le cozze di Figaro.
Molto bene. Chi ha indovinato? Chi è il vincitore?
Contemporanea, perché non abbiamo ancora istituito i secondi e quindi andiamo sempre con i minuti. Comunque Cesare e Vittorio.
È rilevante poi stabilire chi ha vinto davvero, perché vincere al quiz del giorno delle locuste è un po' come vincere la schedina da 90 milioni di euro alla tabaccheria Fortuna, di cui abbiamo parlato poco fa. Sono le 8.53, questo è più o meno il momento in cui si esalta il mio deficit di attenzione nei confronti degli argomenti portati al professor Di Stefano, e comincio a leggere altre cose. Per esempio, stavo leggendo di Arnaud che si sta comprando il Paris FC, la seconda squadra di Parigi, ma non è questo che lei aveva in scaletta. Negli ultimi tre minuti che cosa abbiamo da raccontare?
Il tema elettricità, tu avevi proposto fra l'altro proprio di segnalare questo trend crescente dei colossi, diciamo dei FANG, come vengono chiamati dalle sigle
Microsoft, Google, Amazon, che si fanno la loro centrale nucleare.
Che si fanno o fanno riaprire, l'avevamo accennato, Microsoft è stata la prima a siglare un contratto che di fatto comporta la riattivazione completa di Three Mile Island, il famosissimo impianto nucleare, il primo incidente ben prima di Chernobyl, che era anche diventato il soggetto di un film di grande successo.
C'è anche la serie su Netflix, se volete.
C'è anche la serie su Netflix, questo non lo sapevo. Ecco, la stessa linea sembra voglia seguirla, Google e Amazon, quindi approvvigionamento forse attraverso le mini centrali nucleari, non è chiaro, perché di queste ancora in funzione non ce n'è nemmeno uno e tutti quelli che operano nel settore hanno finora rinunciato. Ma questo si incrocia con una cosa molto più interessante, secondo me, che arriva dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, è il World Energy Outlook, che è stato appena pubblicato. Sono 400 pagine di analisi e previsioni. E bene, questo rapporto dichiara aperta l'era dell'elettricità, quindi di fatto l'elettrificazione, l'utilizzo dell'energia come strumento per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici, cioè l'utilizzo dei combustibili fossili. Dice l'AIE, e secondo me questo è molto interessante, in particolare il presidente Fatih Birol: nella storia dell'energia abbiamo assistito all'età del carbone, poi è arrivata l'età del petrolio, ora ci stiamo spostando rapidamente nell'era dell'elettricità, cioè l'elettrificazione al centro degli sviluppi. Il consumo di elettricità globale si aggiungerà ogni anno l'equivalente della domanda del Giappone, vale a dire 1000 terawattora l'anno. Queste sono le previsioni dell'Outlook, appunto del rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che secondo me è estremamente interessante perché appunto delinea anche il ruolo poi delle varie fonti dell'energia rispetto a queste dinamiche, quindi quanto da nucleare, quanto da gas naturale, quanto da idrogeno e quanto invece da rinnovabili.
Invece nel regno della natura, che vuole riprendersi il suo posto, ci sono le invasioni di oche in pista. Non so se lei è un esperto di MotoGP, non le interessa la MotoGP, vabbè, però ci saranno tanti appassionati di MotoGP. In questo momento in Australia si stanno facendo le qualifiche per una delle ultime gare con il titolo incerto, Bagnaia, Martinez, le hanno dovute interrompere le prove a Phillip Island per invasione di oche in pista. Ricordiamo che l'oca può essere pericolosa in pista, ma può essere pericolosa in aria se va nel motore dell'aereo.
C'ha
presente anche il film di con Tom Hanks quando permette, è atterrato negli Striver.
Sì.
Tom Hanks in persona è atterrato negli Striver perché le oche erano andate nel motore.
Permetterà nella prossima puntata, la prima,
di dare una ricetta sull'oca cotta dentro al motore.
No, di parlare di Boeing, che
giusto,
che è di grande interesse, visti gli errori e i guasti e il disastro che si sta creando anche dal punto di vista industriale per i failure di Boeing nella produzione.
E allora, cari appassionati come me di indagini ad alta quota, la prossima settimana parleremo della Boeing. Io vi do appuntamento domani mattina con il Demone del Tardi alle 9.30 col Giorno delle Locuste e il Professor Di Stefano invece la prossima settimana sempre alle 8, sempre sulle frequenze di Radio Popolare o se volete in podcast. Arrivederci.